Il radiogiornale.
Un sisma di magnitudo 8.8 al largo della penisola russa della Kamchatka, tra i primi sei più forti mai registrati nella storia, ha innescato un allarme tsunami in tutta l'area del Pacifico. Paura per milioni di persone dal Perù alla costa ovest degli Stati Uniti, per ripetersi di quanto accaduto nel 2004. In Svizzera è in arrivo un nuovo pacchetto di risparmi per il 2029, quello per il 2027 non ancora approvato dal Parlamento, ma il deficit strutturale della Confederazione porta la presidente Karin Keller-Sutter a correre ai ripari. E anche la Svizzera partecipa al vertice ONU sul Medio Oriente a New York. Sentiremo la delegata che è intervenuta durante la conferenza dedicata alla soluzione a due Stati. Aumentano in Italia i casi di decessi collegabili al virus del Nilo occidentale. 8 le persone morte da inizio anno e che sono risultate positive a questa malattia che si trasmette attraverso la puntura delle zanzare. In Ticino, sindacati contro la società navigazione del lago di Lugano, una manifestazione per denunciare il licenziamento di 4 persone, probabilmente, secondo le organizzazioni dei lavoratori, i dipendenti a loro più vicini. Sport, calcio, il Servette fuori dalla Champions League. I ginevrini sconfitti in casa dal Victoria Pilsen sono stati retrocessi in Europa League, dove stasera il Lugano esordirà contro il Cluj. Giovedì 31 luglio, ben ritrovati con il radiogiornale delle 24 da Roberto Ortelli. Le finanze della Confederazione. Il pacchetto di risparmi 2027 deve ancora essere discusso in Parlamento, arriverà in autunno, ma la consigliera federale Karin Keller-Sutter pensa già a una nuova manovra per il 2029. E ciò perché i tagli alla spesa appena elaborati, anche se dovessero essere approvati in toto dal legislativo, probabilmente non basteranno per compensare il deficit strutturale miliardario che si sta accumulando. Da Berna, il riassunto dei fatti con Gianpaolo Driussi.
I parlamentari che si occupano di finanze sono stati avvisati nelle scorse settimane, scrivono i quotidiani del gruppo Tamedia. E il messaggio del Dipartimento Keller-Sutter è il seguente: dopo il pacchetto d'alleggerimento 2027 ne seguirà un altro da far entrare in vigore già 2 anni più tardi. Di più non si sa, se non che si tratterebbe di una mossa per reagire con anticipo a quel che già si pensa dovrebbe succedere in autunno, ovvero l'ormai classica modifica da parte del Parlamento delle proposte formulate dal Consiglio federale, con conseguenze per gli anni a venire. La manovra che arriverà alle Camere già era stata ridotta dopo la consultazione, in particolare in seguito alle proteste dei cantoni. Da 2 miliardi e 7 di risparmi per il 2027 e 3 miliardi e 6 per il 2028 si è scesi a 2 miliardi e 4 rispettivamente a 3 miliardi per il 2028, cifre che corrispondono più o meno al deficit strutturale previsto, senza più alcun margine di manovra. Ma le misure rimaste, soprattutto quelle riguardanti immigrazione, educazione, trasporti e energia, sono destinate a essere attaccate appunto in Parlamento e forse anche alle urne, soprattutto dalla sinistra, tenendo poi conto delle grandi uscite previste per socialità ed esercito, dell'intoccabile freno all'indebitamento e del per ora improponibile aumento delle imposte. Da qui a 3-4 anni le finanze federali potrebbero continuare a segnare rosso, un rosso da quasi 1,5 miliardi nel 2029. Si spiega così la mossa d'anticipo di Karin Keller-Sutter a mo' di ulteriore responsabilizzazione del Parlamento. Come a dire, fate quel che volete, ma sappiate che torneremo comunque presto al tavolo.
A New York, la Svizzera, con altri 120 paesi, partecipa alla conferenza delle Nazioni Unite dedicata al Medio Oriente per la ricerca di un'eventuale soluzione a due Stati per Palestina e Israele. Alla conferenza ha preso la parola anche la delegata della Svizzera, Monika Schmutz-Kirgöz, che ha presentato la posizione del nostro paese nel conflitto. Sentiamo quindi il suo bilancio di questi 2 giorni di dibattito per la pace in Medio Oriente.
Era un momento molto importante, direi 120 paesi che erano qua, con degli annunci anche nuovi. Sicuramente un momento cruciale, siamo in piena estate e comunque 120 paesi che sono venuti perché ritengono che adesso ci vuole una soluzione politica e diplomatica per questa crisi, che tra l'altro appunto ci occupa tutti i giorni, c'è la fame a Gaza, lo dicono gli attori umanitari, dunque penso veramente un momento cruciale.
Pensa che grazie a questa conferenza il mondo sia più vicino ad una soluzione a due Stati?
Come si dice, la speranza muore ultima, io penso di sì, io vedo che c'è in tutta questa tragedia, c'è comunque un momento positivo dove appunto politicamente la gente dice no, adesso basta, ci vuole la pace nel Medio Oriente con due Stati che vivono in sicurezza e in pace insieme.
Ma quale ruolo può avere la piccola Svizzera in questo contesto?
Io spero che possiamo appunto avere il nostro ruolo, lo abbiamo, siamo comunque una potenza umanitaria, se posso dirlo così, lo diciamo costantemente, lo diciamo dappertutto, anche appunto nei momenti multilaterali come anche nei momenti bilaterali, ma è certo che adesso dobbiamo vedere se effettivamente riusciamo, soprattutto anche con l'ONU, a far rientrare abbastanza aiuto umanitario, ma anche medicina, acqua, ci manca tutto.
Inghilterra e Francia hanno già annunciato di voler riconoscere la Palestina come uno Stato autonomo. È un'opzione realistica anche per la diplomazia svizzera?
Ma vedremo cosa dice il Consiglio federale, perché tutti i due paesi che lei adesso ha menzionato hanno detto che in settembre riconosceranno la Palestina. Dunque noi abbiamo una posizione molto chiara, che è la posizione del Consiglio federale, e abbiamo tempo fino a settembre.
La delegata svizzera Monika Schmutz-Kirgöz, presente all'Assemblea dell'ONU a New York dedicata al Medio Oriente, al microfono della collega Paola Latorre. E poco fa il premier canadese Mark Carney ha annunciato che anche il Canada potrebbe, probabilmente a settembre, annunciare il riconoscimento dello Stato della Palestina. E nella giornata appena trascorsa, per ore, milioni di persone sono rimaste con il fiato sospeso in tutto il mondo per la paura di uno tsunami simile a quello del 2024. Per fortuna non si hanno notizie di vittime o danni, dopo che verso l'una di ieri notte, una ora svizzera, un violento terremoto ha colpito la penisola della Kamchatka, nell'estremo oriente russo, innescando appunto uno tsunami che ha percorso l'oceano Pacifico dal Giappone alla California. Molti paesi hanno diffuso allerte e fatto sfollare varie zone, come ci racconta Sofia Stroppini.
Non ci sono state vittime in Kamchatka, che si è dimostrata ben preparata, ha rassicurato il portavoce del Cremlino. Circola persino un video che mostra l'esempio virtuoso di un gruppo di medici che continua ad operare nonostante il sisma. Il peggio sembra essere passato. Nel pomeriggio molti paesi hanno revocato o ridimensionato le allerte, che sono passate a semplici avvisi. Ciò significa che potrebbero esserci forti correnti e onde alte, ma non ci si aspettano più grossi rischi.
E 11 terremoti di magnitudo da 4.2 a 5.5 si sono verificati nella giornata in Kamchatka, anzi in un'ora, poco fa. Lo ha dichiarato la sede della penisola della Kamchatka del Servizio Geofisico Unificato dell'Accademia Russa delle Scienze, citato dall'agenzia RIA Novosti. Negli Stati Uniti ora la Federal Reserve americana lascia i tassi di interesse invariati a dispetto delle pressioni del presidente Donald Trump, che da mesi preme per una riduzione. Il costo del denaro negli Stati Uniti resta fermo in una forchetta compresa tra il 4,25% e il 4,5%, lo stesso livello da dicembre scorso. In una prima reazione Trump ha detto di sapere che la Fed abbasserà i tassi a settembre e aggiungendo di provare delusione nei confronti del capo della banca centrale, Jerome Powell. Powell, che dal canto suo, successivamente alle dichiarazioni del capo della Casa Bianca, ha dichiarato che per la riunione della Federal Reserve di settembre sui tassi di interesse non è stata presa alcuna decisione. In Italia ora, dove sta aumentando la preoccupazione per il virus West Nile, il virus del Nilo occidentale, un virus che è legato alla puntura di zanzare. 8 le vittime dall'inizio di questo anno. Sentiamo il nostro collaboratore Alessandro Braga.
È un uomo ultra settantenne, l'ultimo morto in Italia per il virus West Nile. Anche lui, come un'altra delle precedenti vittime, 8 in totale, era di Maddaloni, un paese in provincia di Caserta. La provincia campana è il territorio dove al momento si è registrato il maggior numero di casi mortali, 3. Un'altra vittima c'è stata in provincia di Napoli, 3 nel Lazio e 1 in Piemonte, dove si era verificato il primo caso che aveva portato alla morte della persona colpita nel marzo scorso. Tutti i decessi al momento sono stati di persone anziane, con malattie pregresse e un quadro clinico complesso. Anche per quanto riguarda il numero di contagiati, la zona dell'Italia centrale resta la più colpita, sebbene nelle ultime ore si siano registrati casi di ricovero anche in altre regioni d'Italia, nel meridione in Puglia, per esempio in Sardegna, dove c'è stato il primo caso certificato sull'isola, o ancora a nord in Lombardia, dove ci sono state nuove segnalazioni di positività, tra cui una donna giovane, meno di 40 anni, che non ha avuto però necessità di ricovero. Il Centro Nazionale Sangue, l'organo che in Italia si occupa delle trasfusioni di sangue, ha vietato temporaneamente le donazioni a chi abbia trascorso nell'ultimo periodo almeno una notte in una trentina di province italiane considerate a rischio. La situazione, secondo le autorità territoriali, è comunque sotto controllo in tutta Italia e in molte regioni sono stati aumentati gli interventi di disinfestazione dalle zanzare proprio per ridurre la possibilità di contagio.
La cronaca regionale in Ticino ora per parlare nuovamente della società Navigazione Lugano che ieri ha annunciato i primi 3 licenziamenti ai dipendenti, licenziamenti che rientrano nelle misure di risparmio di circa 1 milione di franchi che l'azienda deve attuare per ritrovare il pareggio di bilancio. I sindacati ieri però hanno parlato di licenziamenti abusivi e hanno indetto anche una conferenza stampa davanti alla sede della società. Umberto Gatti.
Erano state annunciate misure di risparmio per 1 milione di franchi e tra queste non si escludevano dei licenziamenti. Ieri la società Navigazione Lugano ha comunicato al personale 3 dei 4 licenziamenti previsti e la riduzione della percentuale di lavoro per alcuni dipendenti. I sindacati SEV, Unia e OCST denunciano quelli che per loro sono dei licenziamenti abusivi e antisindacali. Angelo Stroppini del sindacato SEV.
L'ennesima aggressione da parte di SNL che non finisce mai di sorprenderci, perché dopo averci citato in giudizio ha trovato il sistema per licenziare 3 dipendenti, di cui 2 vicini all'ala sindacale, voci critiche all'interno dell'azienda che era meglio eliminare. Dunque questo è un chiaro licenziamento antisindacale che va denunciato e cui prenderemo le debite conseguenze.
Al momento la SNL considera come suo unico partner sociale l'associazione del personale con la quale ha trattato le misure di risparmio. Sentiamo la presidente Natalia Ferrara.
Sono licenziamenti che fanno male, perché dispiace sempre quando una persona perde il suo posto di lavoro, ma non sono licenziamenti abusivi. Sono 3 persone a cui ieri è stato comunicato che purtroppo non potranno più continuare a lavorare per l'azienda e io devo dire che sono 3 persone a fronte di oltre 100 che stanno lavorando per la navigazione sui 2 laghi a Lugano e a Locarno. Quindi dispiace naturalmente, ma era una misura annunciata. Questo piano di risparmio contiene diverse decisioni che ha preso l'azienda.
RG24, ora le cronache sportive con Giordano De Lucia.
Sì, niente da fare per il Servette, sconfitto ed eliminato stasera nelle qualificazioni di Champions League dopo l'1-0 dell'andata in Cechia a favore dei Granata a Ginevra. Stasera Servette che è stato superato in rimonta dal Victoria Pilsen per 3-1. Servette che era andato in vantaggio al 4° minuto di gioco. Ginevrini che ora verranno retrocessi nelle eliminatorie di Europa League che domani vedranno il Lugano impegnato in Romania contro il Cluj all'andata a Cornaredo 0-0. Dove domenica all'esordio i bianconeri sono stati battuti dal Thun. Sentiamo al proposito le rassicurazioni del tecnico Mattia Crocitorti.
La stagione è appena iniziata, i giocatori non possono essere sempre al 100%, dunque bisogna sapere anche decidere in base allo stato di forma. Abbiamo bisogno di gente ogni 3 giorni che comunque abbia più gamba degli altri. Io sono convinto che abbiamo recuperato bene dopo la partita di domenica, dunque vedremo sicuramente un Lugano che alla terza partita sarà sicuramente più in palla e magari non stanco come comunque siamo stati domenica.
Un anno dopo i suoi 4 ori ai giochi di Parigi, il francese Léon Marchand è tornato in acqua ai mondiali di Singapore polverizzando già in semifinale il record mondiale dei 200 misti. 1.52.69 il suo tempo fatto registrare oggi e che cancella l'1.54 netti dell'americano Ryan Lochte, un tempo datato 2011. Al Tour de France femminile, altro cambio di leader dopo la tappa di montagna odierna che ha visto la mauriziana Kim Lecour vincere precedendo 6 compagni di fuga nella salita finale dove si è staccata l'olandese Vos che ha così perso la maglia gialla a favore proprio della Lecour. Seconda in generale ora a 18 secondi c'è la francese Ferrand Prévost, 12esima Elise Chabet prima delle rossocrociate con un margine di distacco di 1 minuto e 19. Agli europei di beach volley a Düsseldorf buone notizie dalla nazionale svizzera che porta alla fase decisiva a eliminazione diretta 3 coppie, Überli Kernen e le sorelle Verger de Pré e in campo maschile Heinrich Jordan. Chiudiamo con la notizia di un lutto nel mondo del calcio svizzero per la morte a 63 anni di Andy Ladner, già nazionale svizzero e giocatore negli anni 80 del Grasshopper con cui ha vinto 3 titoli consecutivi dal 1982 come pure una coppa svizzera nel 1983. Difensore di ruolo, ha vestito la maglia anche del Basilea e poi del Lugano prima di diventare allenatore.
Grazie e buonanotte a Giordano De Lucia. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, giovedì 31 luglio. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato. Al nord, in pianura, parzialmente soleggiato, con rovesci pomeridiani, e lungo le Alpi nuvolosità estesa con possibili rovesci. Le temperature minime sui 14 gradi in tutto il paese, massime 28 al sud, 23 al nord. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre a vostra disposizione sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui, da Roberto Ortelli al microfono, da Mattia Pianezzi e Michele Buonasorta in regia tecnica. A tutti voi giunga il nostro più cordiale e sereno augurio di trascorrere una buona notte.